Proprio così. Penso che dovremmo stare in piedi quando leggiamo la sua parola. Non pensate così? Perciò alziamoci in piedi solo un momento mentre leggiamo la sua parola. Stasera sto leggendo come lezione sulla scrittura il sesto capitolo che si trova nel libro di Isaia. Ascoltate con attenzione. Nei giorni che morì il re Uzzia, io vidi il Signore che sedeva sopra un alto, elevato trono e il lembo della sua veste riempiva il tempio. I serafini stavano di sopra d'esso, e ciascun d'essi avea sei ali, con due copriva la sua faccia, e con due copriva i suoi piedi, e con due volava. E l'uno gridava all'altro e diceva, «Santo, santo, santo è il Signore, il Dio degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria, e gli stipiti delle soglie furono scrollati per la voce di colui che gridava, e la casa fu ripiena di fumo. E io dissi, ahi, lasso me, perciò che io son deserto, conciaffia che io sia uomo immondo di labbra e abiti in mezzo di un popolo immondo di labbra. Eppur gli occhi miei han veduto il Re, il Signore degli eserciti. E uno dei serafini volò a me, avendo in mano un carbone acceso, il quale egli aveva preso con le molle d'in su l'altare, e l'accostò alla mia bocca e disse, «Ecco, questo ha toccate le tue labbra, sarà la tua iniquità rimossa e il tuo peccato purgato». Poi io udii la voce del Signore che diceva, «Chi manderò? E chi andrà per noi?» E io dissi, «Eccomi, manda me!» Chiniamo i capi ora. Padre, lasso, ci sentiamo come si sentiva Isaia. Lasso noi, perché i nostri occhi hanno visto il Re, il Signore della gloria. Ti ringraziamo, Signore, che stasera c'è un processo di purificazione che può toccare non solo le nostre labbra, ma i nostri cuori e le nostre anime, e ci purifica da tutta la nostra contaminazione, perché significa davvero che abitiamo fra gente con labbra immonde, e anche le nostre labbra sono immonde. Preghiamo che il grande Spirito Santo venga a toccare le nostre labbra e i nostri cuori con l'unzione. Il fuoco dello Spirito Santo dall'altare di Dio e ci purifichi da tutta la nostra incredulità e dubbi che egli possa entrare e dimorare con noi, perché noi lo amiamo e lo veneriamo e l'adoriamo. Stasera preghiamo, Padre, se c'è qualcuno presente che non ha ancora ricevuto quel tocco purificante del grande Spirito Santo, il fuoco di Dio, che stasera quest'opera venga operata in loro per amore del regno di Dio. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ora io sono... Cercherò di essere fuori presto, non voglio che perdiate la scuola domenicale. Ora, va bene che perdiate un giorno di lavoro, non vi mancherà troppo, ma l'altra sera tenervi fino alle 9:30 o più, ma non perdete la scuola domenicale, qualsiasi cosa facciate. Ora, il mio argomento di stasera è... influenze. Se vogliamo leggere questo racconto, dobbiamo girare a Seconda Cronache, il capitolo 26, e potreste leggerlo. Questo Uzzia era un pastorello e lui, Seconda Cronaca 26, ci dice, lui fu unto re all'età di 16 anni. E il padre di Uzzia, un uomo pio, e quest'uomo era un brav'uomo, avendo genitori pii, ed egli fece ciò che piace al Signore. Ora, troviamo che solitamente, io penso che oggi il nostro grande problema di quello che crediamo essere la delinquenza giovanile è un genitore delinquente. delinquente, una casa delinquente. La nostra gente si è allontanata dalle cose con cui sarebbe dovuta rimanere. La Chiesa è diventata tiepida o fredda e i figli sono usciti nel mondo. Ora, Hollywood produce molti film e televisioni e così via, neanche censurati, dove bestemmiano e usano invano il nome di Dio. E una volta era sbagliato per i bambini delle chiese della santità andare ai bioscopi o spettacoli cinematografici, e ora Satana ha fatto un salto avanti portandolo dritto in casa sotto forma di televisione e poi non censurato e così via. E quella è la maniera di Satana di entrare gradualmente, come era una volta la slitta toboga. Molti di voi non la ricordano perché siete troppo giovani. Si usava per far divertire i bambini, ci si sedeva sul proprio toboga e si girava proprio intorno, c'era un buco, un posto da scivolare e tutti si sfidavano a chi riuscisse ad arrivarci più vicino e dopo un poco, prima che ve ne rendavate conto, andavate giù. Ecco com'è il peccato. Non scherzate con esso, non guardate quanto potete arrivarci vicino. Guardate quanto potete starvene lontani, capite? Non correte il rischio. Se correte il rischio, io non voglio nessun rischio. Una volta dicevano che un vecchio scozzese doveva attraversare una montagna e le carrozze erano in attesa, ciascun uomo voleva portarlo dall'altra parte. Egli disse: «Voglio che mi porti il miglior guidatore». Uno di loro disse: «Beh, posso guidare a gran galoppo i miei 6 cavalli a 10 pollici da quel bordo intorno a quella montagna». Cadere significa morte. Disse: «Io sono un guidatore abbastanza bravo da condurre i miei cavalli con sicurezza là intorno a 10 pollici dalle mie ruote e non cadere». L'altro disse: «Io posso batterlo, posso guidare a 6 pollici o 4 pollici e non cadere mai». Egli disse: «E lei, signore?» Disse: «Beh, non so, non mi piace fare così, io mi tengo proprio stretto alla sponda». Egli disse: «Mi porti lei, proprio così, è quello». Non si tratta di quanto vicini si possa arrivare e quanto bene pensiate di essere fortificati, rimanete proprio il più lontano possibile dal peccato, solo allontanatevi proprio il più possibile. Dite: «Beh, io posso fare questo, non c'è nessun male nel fare questo». Beh, se c'è un dubbio nella vostra mente, non fatelo affatto. Ovunque ci sia un dubbio, statene lontano. Allora, vedete, allora state assolutamente vivendo per fede se non c'è nessun dubbio. Se c'è un dubbio, allora dimenticatelo, non girateci per niente intorno. E io penso che molte volte siano i genitori che si allontanano. So che ci sono volte in cui le scuole e altro, e la scuola domenicale di circa mezz'ora o un'ora la domenica mattina, e il mondo ha i bambini per il resto della settimana, e lì imbottisce più di un insegnante. E molte volte, troppe volte, l'insegnante ha un piccolo periodico trimestrale su cui insegna, mentre si tinge le labbra e si aggiusta i capelli, lascia che i bambini facciano del loro meglio. E poi a casa non ricevono affatto nessun insegnamento cristiano. La mamma è fuori da qualche parte a un torneo di carte e il papà è giù alla sala da bowling e la sorella è fuori con qualcuno con un'auto sportiva. Ed eccovi, vedete? Cosa, dove andiamo? Voi proprio, è terribile. E poi scopriamo che tutte queste cose insieme. Junior fuori, rullando su e giù per la strada sulla sua motocicletta e alcuni di loro giù a giocare a golf e altri a giocare a biliardo, ed è proprio qualcos'altro per divertirsi, e la Chiesa viene lasciata andare. Poi molte volte lì hanno un consiglio: se capiterà che quel pastore tocchi un piccolo filo che sia in qualche modo un po' contrario o dica qualcosa riguardo, quel consiglio lo convocherà, il suo nome andrà alla sede generale e sarà scomunicato. Perciò vedete, è diventato un buono pasto, anziché di un servitore unto per predicare il Vangelo. Capite? Proprio così. Diventa una cosa che vogliono, è un buono pasto. Essi devono rimanere lì, ricevono una buona paga. Ascolta, fratello, Dio abbia misericordia di un uomo che venderebbe i suoi diritti di primogenitura per quello. Ascoltate, abbiamo bisogno di un uomo che toccherà il Vangelo a mani nude, non con qualche tipo di guanto denominazionale. Lo espone proprio lì fuori come scritto è. E lascia che i frammenti cadano dove vogliono. Se la scarpa ti va bene, diceva una volta mamma, calzala. Diceva, non tagliare il callo. Ora, perciò abbiamo quelle cose a cui dovremmo dare ascolto. Ora, questo re, Uzia, era un bambino così meraviglioso. Aveva un padre pio. Sua madre veniva da Gerusalemme e un padre pio che era stato re prima di lui. E quel tipo di insegnamento forgiato in quel ragazzo. Io non sono né democratico né repubblicano. Ho fatto solo un voto ed era per Cristo ed egli è... Io vincerò con quello. Ora, ma io penso che il presidente più grande che abbiamo mai avuto fosse Abraham Lincoln. Non perché anche lui fosse del Kentucky, ma perché era che l'uomo venne fuori dal nulla. E tutti i libri che quell'uomo mai possedette, da quando era un giovane ragazzo, quasi fino a che fu maggiorenne, furono la Bibbia e il pellegrinaggio del cristiano di Bunyan. Vedete, ciò modellò in lui cosa? Quel sincero Abe. Egli, quello che leggete, quello che fate, modella il vostro carattere. Esso dice cosa siete. E ora vedete, egli lesse dove, se hai agito male, hai pagato per ciò. Se hai agito bene, Dio l'onorerà. E ciò lo modellò in quello che era. E anche sua madre, una donna pia, egli disse, se c'è da dare credito a qualcuno, è stata una mamma pia che lo crebbe bene. Ora ciò fece, credo, direi almeno uno, se non il più grande presidente che abbiamo avuto. Egli venne fuori dal nulla e Dio lo fece presidente perché era un uomo sincero e un brav'uomo. Ora, troviamo che questo ragazzo era lo stesso. Avendo questi genitori pii, faceva ciò che era giusto. Quando fu fatto re e quando aveva 16 anni, ignorò tutta la politica e le opinioni popolari del suo tempo e servì Dio con riverenza. Ciò lo rese un vero re. Ignorare la politica e l'opinione moderna e servire Dio con riverenza, quello fu molto buono. Il suo regno, Dio lo benedì, era così grande che era dopo quello di Salomone. E Salomone ebbe il più grande che ci fosse, ma questo ragazzo era dopo Salomone nel suo regno. Fu un grande aiuto per il giovane profeta Isaia e lui era una persona giovane a quel tempo, stava proprio andando avanti, essendo nato profeta, stava attento all'influenza che quest'uomo aveva sul popolo e vedeva da dove proveniva la sua influenza, perché confidava in Dio con enfasi. E aveva, egli notò ancora, Isaia notò come Dio benedirà quelli che saranno fedeli alla parola di Dio. Ora ci rendiamo conto che questa giovane persona voleva rimanere con i principi di quello che Dio diceva. Egli osservava le sue leggi. Uzia non si girava né a destra né a sinistra, rimaneva proprio con quello che diceva la parola e Dio lo onorava e lo benediceva in tutto quello che faceva. Prosperava, andava proprio avanti. Che esempio è questo per ogni persona giovane? Penso che se avessimo persone oggi, le nostre chiese che sostengono di essere cristiane, se si astenessero dalle cose del mondo e vivessero quel tipo di vita, ciò influenzerebbe i cristiani più giovani a fare così. Ma oggi, quando deludono e bevono e fumano e si comportano male e ancora cercano di conservare la loro confessione come cristianesimo, battesimo, ciò mette una brutta pietra d'inciampo sulla strada di altre persone e la rende molto difficile. Ricordate, la Bibbia ha detto, voi siete epistole scritte viventi, lette da tutti gli uomini. Ora, molte persone non leggeranno la Bibbia, ma Dio ha fatto di voi un rappresentante vivente. Voi siete una lettera che cammina. Dovreste essere una Bibbia che cammina. Cristo in voi. Dovreste essere la parola di Dio che cammina. E se professate di essere un cristiano e non siete così, la vostra influenza, la vostra... ciò che state influenzando farà sì che dobbiate rispondere per molte anime che avete distolto lontano da Cristo in quel giorno del giudizio. Penso che ci sia doveroso stasera considerare questo, perché ogni uomo, donna, ragazzo e ragazza sa che sta andando verso il giudizio. Forse sfuggite a questo, quello o l'altro, potreste truffare l'imposta sul reddito e potreste vadere all'agenzia delle entrate. Potreste fare una cosa o l'altra, potreste aver superato il limite di velocità e i poliziotti non prendervi mai, ma un giorno il giudizio vi coglierà. E certo, e noi sappiamo che l'uomo deve morire, e dopo questo il giudizio. La morte non è una cosa dura, è il giudizio dopo la morte che è la parte spiacevole. E là, quello che avete fatto in vita e come avete influenzato altri, dovrete risponderne in quel giorno. Quanto più dobbiamo noi deporre ogni fascio e il peccato che è atto a darci in faccio, che possiamo correre con perseveranza questo palio propostoci, riguardando non al credo, alla denominazione, a qualche altra persona, ma a Gesù Cristo, che è il capo e compitore della fede. Quanto dovremmo pensare a quelle cose, amici, con severità e riverenza, mentre vediamo avvicinarsi questo giorno e sapendo che in qualsiasi momento le pagine della vostra vita, il libro, possono essere chiuse stasera e per voi domani sarà troppo tardi farlo. Non rimandate quello che potete fare oggi per domani, perché domani può non venire mai. Uomini e donne, ragazzi e ragazze, forse seduti qui stasera, saranno all'obitorio prima dell'alba. È vero, e allora il vostro libro verrà chiuso e non avrete più un'altra possibilità. Questa può essere l'ultima possibilità che mai avrete. Pensateci seriamente. Dite, beh, probabilmente non lo è. Probabilmente non lo è, ma potrebbe esserla. Ma ricordate, un giorno il libro sarà chiuso e quello che state facendo ora. E specialmente voi, gente che sostenete di essere cristiani, separatevi dalle cose del mondo. Non abbiate niente a che fare col mondo. Rifuggite da esso, perché qualche persona vi sta osservando. Qualcuno vi sta osservando. E non solo manderete voi stessi là, ma porterete loro nel punto sbagliato e dovrete rispondere per la vostra influenza. Quanto questo profeta osservò quest'uomo e vide che Dio lo benediceva e come quella fu un'influenza, come prosperava quell'uomo, quello che Dio faceva per lui, viveva una vita che era meravigliosa, benedetta da Dio e non si girava né a destra né a sinistra. Ora qui troviamo un altro esempio qui in quest'uomo zia, un grande re che una volta camminava con Dio. La Bibbia ha detto, quando il re sentì di essere al sicuro, sentì che stava benissimo, allora si innalzò nel cuore con orgoglio. Fatemi fermare qui per dire questo con solennità. Fratello mio, sorella, stasera Dio ha fatto di te il mio uditorio. Devo essere assolutamente sincero in quello che dico e voi dovete ascoltare con assoluta sincerità. Ecco qual è oggi il problema con molte persone. Pensano, abbiamo alcuni dei nostri fratelli che ministrano. Alcuni di loro arrivano a un punto, forse, e grandi ministri, al punto che si sentono sicuri. Abbiamo avuto questo. Sappiamo che questo è vero. Oggi molti ministri nel paese cominciano a bere. Alcuni di loro pensano, ho costruito il mio piccolo regno intorno a me. Non c'è motivo che io, quelle persone mi amano così tanto che non faranno mai nessuna attenzione se faccio questo o faccio quello. Permettimi di dirti, fratello, che c'è uno che guarda ed è Dio. Nessuno è al sicuro al di fuori di Dio. Poi a volte arriviamo a un punto, pensiamo, Dio ci benedice, egli mi dà una Cadillac, mi dà un lavoro migliore, mi dà questo. Quello non è il segno che tu non puoi allontanare le sue benedizioni da te. Quando vi innalzate, sentite, una volta giacevo tutta la notte a pregare, una volta facevo questo e faccio quello, ma non l'ho fatto più, vi trovate su un terreno pericoloso. Ecco qual è il problema con la nostra gente pentecostale. Quando là, nel passato, molto tempo fa, quando avevamo piccole missioni all'angolo, da qualche parte, e le donne senza calze battevano un tamburello laggiù, dovevamo pregare tutta la notte, e tutto, i poliziotti vi rinchiudevano e rimanevate in prigione, e così via, voi pregavate. Le chiese, tutte le denominazioni ridevano di voi e vi prendevano in giro, ma ora Dio vi ha elevato al punto che avete alcune delle migliori chiese nel paese, grandi potenti denominazioni. Cominciate a sentirvi sicuri. State attenti, ecco quando vi innalzate. Poi quando Dio manda qualcosa non l'accettate più perché avete già assistito a questa cosa. Allora cominciate a sentirvi al sicuro. Ecco il momento in cui siete sulla strada della vostra caduta. Questo è per le denominazioni, questo è per le nazioni. Guardate la nostra nazione, una volta uno dei grandi paesi morali nel mondo. Guardatela oggi, è lo zimbello del mondo, più sudicia di qualsiasi cosa che conosca. Quando scesi dall'aereo ed entrai a Roma e salì a Sant'Angelo per entrare nella catacomba, fui imbarazzato quando vidi un cartello applicato alla la catacomba di Sant'Angelo. Diceva, un ordine per tutte le donne americane, per piacere, indossate abiti prima di entrare nella catacomba per rispettare i morti. Entrare lì con i pantaloncini e pantaloni in un luogo come Roma e poi dover dire alle donne americane di rispettare i morti e indossare gli abiti. È diventato un fetore alle narici e tutto il nostro denaro estero e prestiti fatti ogni cosa del genere non comprerà mai l'amicizia. Ciò che ci occorre in questa nazione, e non l'avremo mai, ma ciò che ci occorre è un tempo di pulizia in casa. Non pulire la politica della nostra nazione, ma un risveglio inviato dallo Spirito Santo che la spazzerà da cima a fondo. Ecco cosa occorre alle nostre chiese, ecco cosa occorre alla nostra gente, ecco cosa come individui ci occorre. Che la nostra influenza, quando ci innalziamo e diciamo io sono pentecostale, ho parlato in lingue, ho giubilato, ho danzato nello spirito, forse lo avete fatto, ma lascia che ti dica qualcosa, fratello. Ciò non significa sicurezza per te, nemmeno un po'. Scopriamo che quando zia si innalzò nel cuore, scopriamo che Dio lo colpì. Che fece? Cercò tantissimo di provare a prendere il posto di un ministro. Pensava che dal momento che venne elevato, Dio lo aveva benedetto, aveva fatto di lui un uomo importante che potesse proprio fare quello che voleva. Non molto tempo fa ho sentito un giovane parlarmi, disse, sai, Dio mi ama tantissimo, fratello Branham, egli mi lascia fare proprio tutto quello che voglio, a lui non interessa. Oggi sento così tanto su Dio che è un Dio buono, egli lo è, io non lo metto in discussione, egli è un Dio buono, ma è anche un Dio di ira. La sua santità richiede rettitudine, la sua legge richiede giudizio. Se non c'è nessun giudizio per la legge è inefficace. Che bene farebbe dire, è contro la legge passare questo semaforo rosso qua giù, senza che ci sia una penalità dietro. Vedete, non sarebbe una legge, Non potrebbero farci niente. Non c'è una penalità. C'è una penalità per la trasgressione delle leggi di Dio. E ci sarà. Voi dovrete pagare fino all'ultimo centesimo prima di essere tirati fuori. Ora, oggi, molti uomini fanno quel triste sbaglio come fece questa persona. Quando venne lavato, divenne grande. Diventò così da avere tutto nelle mani. Lui si sentì sicuro. Dio mi ama così tanto che non c'è niente che possa infastidirmi ora. Quando fece così, si gettò nella stessa condizione in cui una volta si gettò Nebuchadnezzar, come sapete voi, lettori della Bibbia. Poi scopriamo che lui fu colpito dalla lebbra perché cercò di prendere il posto di un ministro. Non molto tempo fa, io parlo a livello internazionale per gli uomini d'affari del pieno Vangelo, tempo fa ero seduto in un posto, ero in Giamaica, stavamo tenendo una riunione. Io li amo perché sono persone di tutte le chiese, ciò mi dà una possibilità di parlare. A volte le chiese non vogliono collaborare, ma i loro uomini d'affari collaborano, essi devono in qualche modo mantenere la faccia per il bene degli uomini di affari. Così ora scopriamo che stavo tenendo in quel posto una riunione. Quella sera, quando tornammo al Motel Flamingo, dissi: «Mi vergogno di voi, gente!» Disse: «Una disgrazia! Tutto quello di cui avete parlato dinanzi a tutti i capi politici e altro, e gli uomini d'affari qui, su e giù, era riguardo al fatto che io avevo una piccolissima impresa qua giù e possedevo 16 Cadillac e cos'altro più!» Dissi: «Quegli uomini, non potete fare paragoni con loro!» Ecco qual è oggi il problema con la Chiesa. State cercando di fare paragoni con Hollywood. State cercando di renderla come Hollywood. Ricordate, Hollywood splende, il Vangelo arde. Non potete andare sul loro terreno. Voi dovete portarli sul nostro terreno. Ecco dove dobbiamo portarli. Dobbiamo portare loro quassù, non andare noi lì fuori. Non potremmo mai fare paragoni con loro. Noi non vogliamo. Essi splendono e brillano. Il Vangelo arde di mansuetudine e umiltà. Ecco proprio la differenza tra ardore e splendore. Ora scopriamo, dissi a questi uomini, dissi: la faccenda è che voi uomini, che siete solo uomini d'affari, state cercando di predicare il Vangelo. Non è affare vostro. Noi predicatori abbiamo abbastanza difficoltà a mantenerlo a livello. E voi, gente, non dovreste farlo. Cercate di prendere il posto sbagliato. Siete uomini d'affari, ma non cercate di prendere il posto del Vangelo. E io dissi: oggi la questione è che cercate di dire quanto possedete. Che differenza c'è dai primi pentecostali? I primi pentecostali si sbarazzavano di quello che avevano. Un piccolo cantante lì era un piccolo brav'uomo, io lo amo, era un uomo cordiale, ma disse: «Fratello Branham, non voglio mai mettere in discussione la tua parola né dire qualcosa contro di essa». Dissi: «Va benissimo, se non è la parola del Signore, allora ne hai il diritto, fratello». E lui disse: «Ecco una volta in cui ti sbagli». Dissi: «Oh, no, no, no». Dissi: «I primi pentecostali vendevano tutto quello che avevano e lo rimettevano nelle missioni e andavano fuori». E un predicatore lì disse: «Quella fu la cosa peggiore che mai fecero». Io dissi: «Cosa? Lo Spirito Santo fa errori?» Disse: «Non dico questo, ma fu la cosa peggiore che mai fecero». Disse: «Poi quando il conflitto entrò nella chiesa, non avevano case dove andare». Dissi: «Proprio esattamente il motivo per cui Dio fece loro vendere le proprie case. Allora andarono ovunque, diffondendo il messaggio in tutto il paese. Non avevano un altro luogo dove andare. Dio sa cosa sta facendo. Lasciate che sia Lui a gestire l'affare». Scopriamo che quest'uomo prese un turibolo, s'avviò per fare una sventolata, un turibolo, bruciare incenso. Quello non era il suo compito. Egli era re, non di essere sacerdote. E il sacerdote gli corse dietro e gli parlò, disse: «Tu non dovresti fare questo, spetta solo a un levita farlo. E tu non sei un levita. Ci vuole un uomo consacrato perciò. E tu non sei consacrato al Signore. Sei un re. Dio ti sta benedicendo, cioè buono, ma non sei consacrato per farlo». Tantissime volte abbiamo visto doni che hanno cercato di essere imitati quando non erano consacrati alla chiamata. E abbiamo visto tutto questo. Lo vediamo oggi proprio come fu a quel tempo. Vediamo qualcuno che cerca di imitare una persona che ha lo Spirito Santo, giubila come loro, parla in lingue come loro, eppure sanno di Dio non più di quanto un 88 sappia di una notte egiziana. Proprio così, solo imitazione, agendo in quel modo, recitando qualcosa. Ma lasciate che dica voi, a voi che state guardando a quello, ricordate, dove vedete qualcuno che lo imita, c'è qualcosa di genuino da qualche parte. Se trovassi un dollaro e fosse falso, è solo un segno che è stato fatto da uno vero. Ma troviamo quest'uomo, Uzzia, che cerca di prendere il posto di questo sacerdote. E quando gli corsero dietro per dirglielo, lui si adirò, si girò e fece sapere loro: farò quello che voglio. Chi siete voi per dirmi cosa fare? Voi dire a me cosa devo fare. Io sono re, farò come voglio. E Dio lo colpì di lebbra, proprio lì, e morì da lebbroso. Nella sua ira, quando si era acceso nella sua ira, allora fu colpito di lebbra. Quindi, senza dubbio, fu una lezione per il giovane profeta. Dopo che aveva visto quest'uomo emergere e prendere la sua laurea in filosofia, la sua laurea in giurisprudenza e così via, e poi cercare di prendere un posto che non gli apparteneva, egli scoprì e si adirò per questo. Quando qualcuno cercò di dirgli qual era il così, dice il Signore, mancò di riconoscerlo e Dio lo colpì di lebbra, che è un simbolo del peccato. Bene, con questo Isaia imparò che Dio ordina il suo uomo al suo posto. Dio dà l'ordine. Noi non possiamo un giorno prendere un uomo e fargli questo. Una giovane donna qui non molto tempo fa mi disse che lei, anzi, aveva un ragazzino che lei avrebbe, disse, egli sentiva di avere una chiamata. Credo che lei avesse circa 35 anni. Disse, mio figlio di circa 14 anni sente di avere una chiamata, fratello Branham. Tu lo manderesti a prendere la sua laurea in filosofia o qualcos'altro del genere? Lo manderesti in qualche università? Cosa consiglieresti? Dissi, la migliore che io conosca è l'università di ginocchiologia. Giù, in ginocchio! Dissi, egli andrebbe lì fuori, fra quelli, e subito comincia a imparare matematica e tutto riguardo a questo e così su questo, e gli fanno un test psichico e un quoziente intellettivo e tutto così, e allora prendono tutto quello che è di Dio. C'era mai lui? Dissi io, non sto degradando quelle cose, ma vi sto solo facendo vedere fino a che punto escono fuori strada. State attenti e vedete come questo è accaduto. Ora, Dio ordina il suo uomo al suo posto. Non molto tempo fa stavo leggendo un piccolo racconto in cui una donna che era, aveva una malattia, una polmonite a St. Louis, Missouri, ed era molto, molto malata. E dissero che sarebbe morta. E aveva suo figlio all'università. Così passò per sapere, il dottore per sapere proprio quanto pensava le restasse da vivere. E disse, probabilmente non sarà qui per più di un giorno o due. Così telegrafarono al giovane figlio che meglio tornare a casa. Sua madre era gravemente malata. Così il giovane figlio, quando ricevette il telegramma, si stava preparando a partire e ricevette un altro telegramma. Tua madre sta meglio ora? Sta bene, non venire. Beh, poi, circa un anno dopo, dunque, il ragazzo fece la sua visita annuale a casa. Quando arrivò a casa, disse, mamma, dopo averla salutata, disse, sai, davvero mi chiedo, quando eri tanto malata, non mi hai mai detto davvero che è successo? Lei disse, oh figlio, ho qualcosa da dirti. Disse, conosci quella piccola missione qui in fondo alla strada, qua giù dove quelle persone gridano in quel modo e piangono e continuano? Disse, sì. Disse, il loro pastore crede nella preghiera per i malati. Disse, una delle signore venne quassù e mi parlò. Disse, il dottore mi aveva detto che avevo ancora un paio di giorni da vivere. E disse, allora mandarono a prendere, volevano far venire questo pastore a pregare per me, e la signora lo fece. E io dissi, beh, certo, fatelo venire. Disse, sai, lui venne e disse, lesse una scrittura lì dalla Bibbia, e disse, egli venne in poco, pose le mani su di me e pregò per me e, sai, la febbre mi lasciò e guarì. E lei disse, oh, lode al Dio. Egli disse, mamma, mamma, ora non essere così ingenua su questo. Disse, oh, no, no. Tesoro disse, è accaduto davvero. Lei disse, gloria a Dio, te lo dico. Disse lei, egli disse, ora ti stai veramente comportando come quelle persone. Disse, non devi farlo, mamma. Disse, ma, disse, tesoro, l'ha letto proprio dalla Bibbia. Ha letto da lì, Marco, il 16° capitolo. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Eccolo, proprio qui. Disse, noi, questo è proprio qui. Disse lei, oh, mamma, quelli laggiù sono una sorta di analfabeti. Disse, quelle persone laggiù non hanno nessuna istruzione. Disse, sono solo persone povere, come rifiuti della strada e così via, e corrono lì dentro. Disse, quel pastore, disse, noi veniamo a sapere all'università che Marco 16, dal 9° versetto in poi, non è ispirato. Lei disse, gloria a Dio. E gli disse, mamma, che ti succede? Disse, stavo solo pensando, figliolo, se Dio può guarirmi con la parola non ispirata, che cosa farà realmente con quella ispirata? Così penso che questo quasi ponga fine alla cosa, vero? Se il non ispirato guarirà, che cosa farà l'ispirato? Ecco, amici miei, sì signore. Ora, cercare di prendere il posto di un altro. Dio ordina il suo uomo. Dio mette il suo uomo al proprio posto. Egli non deve cercare di prendere il posto di un altro. Non dovete farlo. Ora, la visione nel Tempio. Nel Tempio lui scese quando scoprì ciò. Isaia lo vide, Ezechia, quello che gli era accaduto. E poi era morto e c'era stato un Uzzia. E lui era stato portato via al campo dei lebbrosi. E suo figlio dovette regnare al posto suo. E allora Isaia non ne poteva quasi più. Così un giorno scese al Tempio per liberarsi in qualche modo del suo fardello. Penso che sia una cosa buona da fare per tutti noi, è di scendere alla casa di Dio, scendere e liberare la vostra anima, togliere la cosa dalla vostra mente. Così Isaia andò laggiù e si mise a pregare. Egli non potrebbe essere stato per tutto il pomeriggio e lui o mattino presto, non so. Così si inginocchiò all'altare e cominciò a pregare, si mise a pregare finché entrò nella profonda sincerità. Ora, ecco la via. Aveva visto che quello che stava considerando qui sulla terra aveva fallito. Quel re che Dio aveva benedetto, questo grande potente re, il più potente nel paese, e tuttavia aveva fallito. E poi non sapeva che fare e si mise a pregare. Poi, all'improvviso, sollevò il capo e allora vide un vero re. Vide Dio elevato in alto e il lembro della sua veste riempiva i cieli. Vide qualcosa da considerare, un vero esempio. Quando guardate, cercate di fare di un uomo il vostro esempio, certamente sbaglierete perché lui fallirà. Ma egli stava cercando di dire al profeta, non considerare l'uomo né quello che l'uomo dice. Volgi lo sguardo verso me e verso quello che ho detto. Alza lo sguardo quassù, non un trono terreno, ma un trono celeste, una via elevata nei cieli. E il lembo della sua veste riempiva i cieli. E lui guardò in alto e allora vide nel Tempio, al Tempio, che vide Dio elevato e notò i serafini celesti. Ora, lì i serafini non sono angeli, essi devono bruciare il sacrificio che perora la via della colpa, ed erano coloro che bruciavano il sacrificio. Su questi esseri stava una copertura speciale e mostrava che Dio è tutto santo, Dio è tutto santo, ed essi gridavano ad alta voce, santo, santo. Santo, Santo è il Signore Dio Onnipotente. Santo, Santo, Santo proprio nella presenza di Dio. Ricordate, erano i serafini e i cherubini che guardavano il luogo santo. Sono quelli che prendono il sacrificio e lo offrono. E stavano qui, vivevano proprio nella presenza di Dio, gridando, Santo, Santo, Santo è il Signore Dio Onnipotente. Osserviamo per un po' come sono fatti. Scopriamo che queste erano creature a sei ali. Avevano due ali sulle facce, due ali sui piedi e volavano con due ali. Pensate, prima di tutto, due ali sulle facce. Cosa sarà innanzitutto? Scopriamo cosa significavano le due ali sulla loro faccia. Quando Dio è così santo che anche i santi angeli e cherubini devono coprirsi la faccia per stare nella sua presenza, come ci staremo noi? Quando noi tutti dovremo stare nella presenza di Dio, Egli è il giudice supremo e tutti saremo nella sua presenza. E santi angeli che non hanno mai conosciuto cosa fosse il peccato, furono creati esseri speciali e per stare alla sua presenza devono coprirsi le sante facce per rimanere lì. Se gli angeli devono coprirsi le loro sante facce per rimanere lì, che faremo noi per dover vivere nella presenza del Dio Onnipotente se siamo alla sua presenza? Tuttavia noi abbiamo una copertura, il sangue di Gesù Cristo, proprio così. Oggi ciò è riverenza, ciò significava riverenza nella presenza di Dio. Oggi non c'è nessuna riverenza. Oh, quel poco che c'è è davvero pochissima. Cosa vedete le persone ridere di quello che viene chiamato cristianesimo? Che accadrà a quell'uomo? Quando Dio manda qualcosa alla terra e lo vedono che viene operato proprio esattamente con la parola e poi gli uomini ne parlano e lo prendono in giro. Sapete cosa ha detto la Bibbia? Gesù disse, è bestemmia dello Spirito Santo e non sarà mai perdonato. Oh, dicono, quello è dal diavolo. Stai attento a quello che dici, fratello, sorella. Stai attento a quello che dici, peccatore. Non c'è perdono per questo. Gesù disse, dire una parola contro di esso non sarà mai perdonato né in questo secolo né nel futuro. Guardate cosa egli aveva appena finito di fare, discernendo, dicendo loro i pensieri del loro cuore. E dissero, egli è Beelzebub, chiamando lo spirito di Dio uno spirito immondo, un diavolo che compie l'opera di Dio. Ed egli disse, io vi perdonerò. L'espiazione non era stata compiuta a quel tempo, ma e Gesù non era morto, ma disse, quando lo Spirito Santo verrà parlare contro di esso, non ti sarà mai perdonato. Quando lo Spirito Santo viene per fare la stessa opera che egli faceva allora, non sarà mai perdonato. Gente irriverente, che possiamo aspettarci se non il giudizio per questa nazione che ha respinto Dio? Questa nazione, quanti Billy Graham e ora Roberts che hanno squillato per tutto questo paese e altri grandi soldati della croce che hanno attraversato questo paese predicando il Vangelo e ogni anno in furia. Il peccato continua a moltiplicarsi. È stato il grande evangelista Billy Graham che l'altro giorno ha detto in una delle sue riunioni, quando è andata a New York, ha detto di credere che New York fosse aumentata di una grande percentuale in peccato dal suo ultimo risveglio lì. Disse quando si trovava qui in California, Los Angeles, disse fra 10 o 15 anni ogni cittadino dovrà portare una pistola o qualcosa per proteggersi. Non riescono ad avere abbastanza forze dell'ordine, tanto infuria il peccato. Oh, di che si tratta? È irriverenza verso la Bibbia. Hanno rifiutato la loro occasione, hanno bestemmiato e preso in giro. Proprio così. Ora facciamolo capire un po' meglio. Guardate le chiese, cosa hanno fatto. Molti di loro vanno per il paese. Quando prendete un uomo con abbastanza vera potenza di Dio intorno a sé per dire alle persone delle loro condizioni di peccato, prendete qualcuno che dirà loro che devono nascere di nuovo, non stringere la mano o salire a prendere una decisione, devono essere nati di nuovo. Non mettere il vostro nome sul registro o unirvi alla chiesa o stringere la mano o un'aspersione o un battesimo, ma essere nati dallo Spirito di Dio. Separati, la vita di Dio che vive in voi e si mostra attraverso, non solo oggi, domani, ma il resto dei vostri giorni. Con gioia nelle vostre prove e tribolazioni, voi andreste avanti, sapendo che la strada è aperta dinanzi a voi verso la gloria. Quello è il tipo di Vangelo. Quando li trovate in quella condizione, lo predicate, ritornate l'anno dopo, eccoli nello stesso modo, la stessa cosa, solo peggio e sempre in più. Più predicate contro di ciò, peggio diventa. Di che si tratta? È irriverenza. E poi il 95% di quelle persone va in chiesa, hanno il loro nome sul registro, sostengono di essere cristiani. Gli uomini sostengono di essere cristiani, che fumano e bevono e giocano d'azzardo e raccontano barzellette sporche. Molti diaconi nel consiglio, con una, due e tre e quattro mogli. È vero, che disgrazia! Le donne cantano nel coro con i capelli corti. La Bibbia ha detto, lei è una persona disonorevole. Si truccano il viso. Nella Bibbia ci fu solo una donna che mai si truccò il viso. Quella fu Isabel. Dio la diede in pasto ai cani. Perciò vedete che ne pensa. E poi venite a parlar loro riguardo a ciò. L'anno dopo tornate, sono peggio di quello che erano all'inizio. Irriverenti, non hanno nessun rispetto, nessuna considerazione della decenza. Lasciate che vi dica qualcosa, donne, giovani, donne anche anziane, uscite qui con questi abiti, questi vestitini aderenti e pantaloncini. Voi dite, non dovresti parlare in quel modo, fratello Branham? Io devo, è mio dovere, questo è un pulpito. Non molto tempo fa ebbe un uomo che mi chiamò, uno dei più grandi evangelisti pentecostali nel paese. Disse, lascia in pace quelle persone. Dissi, chi sei tu per dirmi di lasciarle in pace? Disse, io ti amo. E disse, il tuo ministerio è pregare per i malati. Dissi, è predicare il Vangelo, fratello. E disse, guarda, fratello Branham, disse, ebbene, quelle persone credono che tu sia un profeta. Dissi, non ho mai detto di esserlo, vero? Disse, ma loro credono che tu lo sia. Perché non insegni a quelle donne come ricevere lo Spirito Santo e come ricevere doni e fare qualcosa anziché sgridarle sempre per come si vestono e cosa fanno? Perché non insegni loro quel tipo di cose per aiutarle? Io dissi, come posso insegnare loro l'algebra quando non conoscono nemmeno il loro ABC? Sapete che significa ABC? Credere sempre Cristo, proprio così. Ora come puoi farlo? Come puoi farlo? Sembra che ci sia una pressione su di loro, qualcosa che non glielo lascia fare. Ciò la rende una Sodoma moderna. Ecco l'ora in cui ci troviamo. Quelle cose impressionanti che stanno accadendo oggi nel paese. E lui disse, beh, guarda, io dissi, no, io non ho programmi da sponsorizzare. Non ho nessuna chiesa che mi metta fuori. No, signore. E dissi, lui disse, è dovere del pastore farlo. Dissi, ma non lo stanno facendo. Quindi spetta a qualcuno. Una voce deve gridare contro questo, perché è sbagliato. Certamente è sbagliato. Riverenza. Rispettatelo. Una volta una giovane signora mi disse, lei disse, signor Branham, fanno solo abiti come questo. Io dissi, vendono ancora stoffe e hanno macchine da cucire. Proprio così. Lascia che ti dica qualcosa, signora. Potresti essere proprio la più onesta e virtuosa possibile. Potresti essere la più onorabile possibile verso tuo marito, il tuo ragazzo. Ma uno di questi giorni, alla sbarra del giudizio, risponderai per aver commesso adulterio. Se io non sono colpevole, tu sei colpevole. Gesù disse, chiunque guarda una donna per appetirla, già ha commesso adulterio con lei nel suo cuore. E quando quel peccatore che ti ha guardato in quel modo e ha fatto quei pensieri su di te dovrà risponderne nel giorno del giudizio, e perché l'ha fatto? Ti sei presentata a lui, contorcendoti in una specie di abiti e cose del genere. Esatto, è una vergogna. Dovrai risponderne, signora. E voi, uomini, che vi definite cristiani, che dovreste governare la vostra casa e permettete alle vostre donne di fare così, ravvedetevi o tutta la vostra casa perirà. Forse non vi piacerò dopo questo, ma vi dirò la verità, perché le mie mani saranno libere dal sangue quando giungerò alla barra del giudizio. Quella è l'unica cosa certa, vedete? Sì. Ascolta, fratello, c'è sempre una voce che accompagna il segno, sai, e faresti meglio ad ascoltarla. Non la mia, ma questo è ciò che la Bibbia ha detto, proprio così. Oh, so che essa sembra antiquata, ma è proprio quello che la Bibbia ha detto ed è ciò che siamo tenuti ad essere. Gli angeli devono coprirsi la faccia per stare nella presenza di Dio. E le donne, quando la Bibbia ha detto, è una cosa inconsueta, anzi una cosa consueta, che una donna preghi persino con i capelli tagliati. Lei non ha diritto di pregare e voi la mettete nel coro e la fate anche predicatrice. Proprio così. So che vi fa sentire un po' male, ma sapete, come mi diceva una volta la mamma riguardo al prendere l'olio di ricino, se non ti fa star male, non ti fa bene. Così, ecco com'è con il Vangelo, deve farvi pensare. È la verità. Sia uomini che donne, entrambi colpevoli, entrambi lati, sei di una e mezza dozzina dell'altro. Ecco precisamente dove ci troviamo, irriverenti, senza considerare quello che dice la parola. Beh, va benissimo, credo che vada bene, state presumendo che vada bene. La Bibbia ha detto che è sbagliato, e presumere significa avventurarsi senza autorità. Non avete l'autorità di Dio per farlo. Questi seminari e scuole, altro che passano sopra cose come queste, è una disgrazia. Mettono uomini giovani, ministri giovani, sulla cattiva strada. Li portano dietro qualche tipo di teologia creata dagli uomini al posto della parola di Dio. Non stupisce che non riescono a credere a un messaggio verace. Non stupisce che non riescono ad avere queste cose in chiesa. Non stupisce che negli ultimi giorni debbano metterlo fuori senza riverenza nella sua presenza. La sua presenza può scendere, rideranno e scoppieranno gomme da masticare, andranno in giro e si comporteranno come non so che. Niente di niente riverenza nella sua presenza. Ora del tutto nessuna riverenza per Dio o per il suo popolo. Perché? Perché fanno questo? Ora ascoltate attentamente. Perché lo fanno? Non sono consapevoli della sua presenza. Non pensano che sia Dio. Pensate che quella donna avrebbe davvero, o quel soldato, lo avrebbe colpito sul viso e avrebbe messo uno straccio intorno al suo viso e lo avrebbe colpito sul capo e avrebbe detto, ora, se tu sei un profeta, dici chi ti ha toccato. Se quell'uomo avesse saputo che era Dio che stava colpendo, pensate che l'avrebbe fatto? Pensate che quel soldato ubriaco gli avrebbe tirato la barba dal viso e gli avrebbe sputato in faccia scatarrando e sputando su quel viso se avesse saputo che era il figlio di Dio? Non era consapevole. E oggi, quello che la gente chiama mucchio di fanatici, non sono consapevoli che lo Spirito Santo all'opera in quelle persone e tirano avanti proprio con tutto, non consapevoli di ciò, non consapevoli della sua presenza. Sapete, come il vecchio detto è, alcuni di loro dicono, io vado alla riunione e rido, Vado alla riunione per cercare Rory. È stato detto che gli stolti cammineranno con scarpe ferrate dove gli angeli hanno timore di camminare. Non consapevoli di Dio. Ecco il motivo. Perché non siete come Davide? Davide disse, io l'ho sempre posto davanti agli occhi miei. Ecco perché disse, io non sarò già mai smosso, perché Dio è sempre dinanzi agli occhi suoi. Sì, Signore. Ora, in secondo luogo, essi si coprivano i piedi. Che significava che si coprivano i piedi? Umiltà. Coprirsi la faccia significava riverenza nella presenza di Dio. Coprirsi i piedi era umiltà nella sua presenza. Come Mosè, nella sua presenza, togliendosi le scarpe, si scoprì i piedi. Paolo, quando trovò Gesù, la colonna di fuoco, cadde a terra dai piedi. Dove avrebbero dovuto stare i suoi piedi, lui aveva la faccia. Umiltà! Giovanni Battista, quel grande profeta, il primo che ci fu sulla terra dopo 400 anni, ma disse, io non sono degno di toccare i suoi piedi, di sciogliere il legaccio del suo sandalo. Vedete, quella sui piedi coperti significava umiltà. Ora osservate questo servitore dinanzi a Dio, la sua faccia coperta con riverenza, i suoi piedi coperti in umiltà. Sì, è molto consapevole di... Siate davvero consapevoli della vostra piccolezza. Tutti noi stiamo cercando di essere un qualcuno di grande. Io sono il dottor tal dei tali, l'importante tal dei tali di così e così. Voi non siete niente, proprio così. Ecco, proprio, voi non siete niente. Se volete sapere quanto siete importanti, mettete il dito in una pozza d'acqua e tiratelo fuori e trovate il buco in cui lo avete messo dentro. Capite? Lì non c'è niente. Ed ecco cosa siamo. Dio può fare a meno di noi, ma noi non possiamo fare a meno di Lui. Chi siete? Vedete? Essere consapevoli di quanto siete piccoli. La via verso l'alto è dal basso. Chi si sarà abbassato sarà innalzato. Chi si sarà innalzato sarà abbassato. Non molto tempo fa fui invitato a parlare a Chicago da un gruppo di santi. Lì un importante ministro pentecostale con circa 4 lauree universitarie e così via, e non voleva il mio piccolo modo di parlare impappinato lassù dinanzi a quel grande consiglio che avrebbero tenuto. Quindi lui fece salire un uomo lì da un'importante scuola biblica, una grande scuola biblica di Chicago, per fare un discorso. E ora l'uomo disse cosa avrebbe fatto. Vieni lassù e sminuisci quella gente per quasi tutto ciò che potrebbe pensare di quanto si sbaglino credendo che ci sia uno Spirito Santo e tutta quella roba del genere, dinanzi a gente pentecostale. Lui venne lassù con il petto in fuori, un colletto girato, indossando una specie di smoking, gettò tutti i suoi appunti sul palco, l'aveva preparato in modo così magistrale che lui era in grado proprio di spiegare la Bibbia e Dio non ne sapeva niente. E di colpo, poi lui vide che non attecchiva con la gente, continuava a dire una cosa e l'altra in quel modo e rimanevano proprio seduti a guardarsi. Non andava bene con quel tipo di persone, quei pentecostali. Così dopo un poco si vide sconfitto, raccolse la sua roba sotto il braccio, andò via dal palco il capo abbassato, curvo. Un vecchio santo che stava lì alla parete disse, se fosse salito nel modo in cui è sceso, sarebbe sceso nel modo in cui è salito. Ed è proprio quasi così che stanno anche le cose. Umiliatevi! Vedete quanto piccoli potete essere. Non cosa sapete, cosa non sapete. Fate sì di diventare umili dinanzi a Dio. Ora troviamo in terzo luogo che egli poteva volare con le altre due ali. Ora state attenti. Prima cosa, lui nella presenza di Dio era riverente, con la faccia coperta. Seconda cosa, era umile dinanzi a Dio con i piedi coperti e con le altre due ali poteva volare. Lo mettevano in azione. Oh, mai! Che stava facendo Dio? Stava mostrando al profeta come dovrebbero essere i suoi servitori preparati. Lì Dio stava facendo vedere, questi sono i miei servitori, questi sono miei. Guarda come sono preparati, riverenti, umili e in azione. Ecco come sono i servitori di Dio. Oh, mai! Ecco come dovremmo essere, riverenti verso la parola di Dio, umili e in azione per Dio, come la donna quando fu chiamata in azione, venne quando disse, venite, vedete un uomo che mi ha detto ciò che ho fatto. Il suo segno la influenzò che egli era il Messia. Lei disse, Signore, noi sappiamo che quando il Messia sarà venuto, ora tu devi essere un profeta, sappiamo che quando il Messia viene ci annunzierà queste cose. Vedete, lei si aspettava che lui dicesse, bene, il Messia arriverà molto presto, io lo sto solo precedendo, ma disse, io son desso, ciò la mise subito in azione. Lei entrò in azione, non si poteva fermarla, era come una casa in fiamme, come ho detto l'altra sera, con un forte vento, non si poteva fermarla. Scese in città, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto, non è questo il Messia? Capite? Lei era in azione. Cosa fece lei? Venne fuori, per prima cosa si umiliò. Portami da bere, disse, beh, i nostri padri bevevano da questo pozzo, e così via. E lei, egli disse, beh, io ti darò acqua da bere, non venire qui. Lei, Signore, Signore, dammi quell'acqua. Vedete, lei fu umile riguardo a ciò, e quando si umiliò, allora Gesù le mostrò il segno del Messia, e quello la mise in azione. In quel momento fu pronta ad andare, fu pronta ad annunciare a tutti quelli con cui entrava in contatto. Capite? In effetti, secondo le tradizioni dei paesi orientali, quegli uomini non avrebbero mai dato ascolto a quella donna. Una donna come quella non ha voce fra il popolo. Di certo non ce l'ha. Non può dire niente, ma cercate di fermarla. Lei era in azione, doveva raccontare a qualcuno. Venite qui fuori, vedete da voi stessi. L'uomo mi ha detto ciò che ho fatto. Non è ciò che stavamo aspettando? Non è ciò che dice la scrittura che il Messia, quando verrà, farà questo? Lei era in azione perché diventò umile e Dio entrò in lei. Pietro, quando prese la sua parola, quando pescò tutta la notte, essendo un pescatore là fuori, lui rientrò scoraggiato, senza pesce. Ogni buon pescatore sa cosa significa senza pesce. Allora la prima cosa, aveva lavato le sue reti, le aveva distese sulla riva e le stava facendo asciugare. E Gesù scese e chiese di prendere in prestito la sua barca. Lui predicò. Poi disse, Simone, imbarcati verso il mare profondo e cala per la pesca. Torna proprio dove hai pescato tutta la notte. Torna proprio dove ti sei affaticato ora dopo ora e cala per una grande pesca di pesci, una grande retata. Ora, guardate, egli disse, Signore, noi ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma alla Tua parola, Signore, io calerò la rete, alla Tua parola. Ecco, prendete Dio alla Sua parola. E quando calò la rete, racchiuse una pesca così grande che la rete cominciò a rompersi. Ciò lo mise in azione, sì, Signore. L'influenza di Gesù su di lui lo mise in azione e lui calò la rete. E Gesù disse, non temere, da ora innanzi tu sarai pescatore d'uomini. L'uomo cieco, quando fu guarito, seduto alla porta seduto per la strada, e i farisei dissero, chiunque professi lui o abbia qualcosa a che fare con Gesù, sarà espulso dal Tempio. Essi vennero, domandarono al padre e alla madre, dissero, egli è già in età, domandate a lui stesso. Egli disse, mi ha guarito un uomo di nome Gesù. Dissero, quest'uomo è un peccatore, non appartiene ai nostri gruppi, non sappiamo da dove venga, dai gloria a Dio. Egli disse, ora sei un peccatore o no, io non lo so. Disse, ma questa cosa so, che essendo io stato cieco, ora vedo. E disse, la cosa strana per me è che voi siete tenuti ad essere le guide spirituali di questo tempo e quest'uomo ha aperto i miei occhi e tuttavia voi non sapete da dove gli venga. Che fece lui? Entrò in azione, proprio così, ciò lo mise in azione, perché lui diffuse in giro la sua fama in tutto il paese. Le persone il giorno di Pentecoste, quando Gesù disse loro di aspettare lassù, e sarebbero scese, e quando lo Spirito Santo scese su di loro il giorno di Pentecoste, quando furono influenzati dalla parola di Dio resa manifesta. Ora, ricordate, Gesù disse, dimorate a Gerusalemme finché siate rivestiti della potenza dall'alto. Aspettarono non 8 giorni, non 9 giorni, aspettarono 10 giorni finché la promessa fu resa manifesta e lo Spirito Santo cadde e si spartì e lingue di fuoco si posarono su ciascuno di loro. E mentre erano influenzati dallo Spirito Santo, entrarono in azione, vacillando come ubriachi, gridando, parlando in lingue, uscirono per strada. Dissero, questi uomini sono pieni di vino dolce. Lui, Pietro, si alzò in piedi e disse, questo è quello che fu detto dal profeta Gioele e avverrà negli ultimi giorni. Che fece? Lo mise in azione. Esso vi metterà in azione. Se non lo avete ricevuto, esso vi metterà in azione quando vedete adempiuta la parola di Dio. Quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni dovrebbe metterci in azione, dovrebbe farlo, se lo facessimo davvero con riverenza e umiltà. La colonna di fuoco dinanzi a Paolo lo mise in azione e oggi, quando vediamo quella stessa colonna di fuoco, mediante la scienza, mediante i risultati di essa, mediante ciò che essa ha promesso, che fa giungere esattamente a compimento la parola in questi ultimi giorni, ciò dovrebbe metterci in azione, che il segno è stato dato, come avvenne ai giorni di Sodoma, appena prima che Sodoma bruciasse, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, egli sarà manifestato di nuovo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ciò dovrebbe mettere in azione ogni membro del corpo di Cristo, mettendoci tutto il possibile, perché questa è l'ultima ora, è l'ultima chiamata, parola per parola, e se stata adempiuta, ciò dovrebbe certamente metterci in azione. Noi, come il profeta, abbiamo visto il risultato dei denominazionali autoesaltati che perdono il loro posto in Cristo, perdono la loro presa sulla sua parola accettando credi, e abbiamo visto cos'è accaduto loro quando l'hanno fatto, sono morti spiritualmente. Vediamo che accadde ai luterani quando rifiutarono la chiamata di Wesley, vediamo che accadde ai metodisti quando rifiutarono la chiamata pentecostale. Ora, che dire dei pentecostali? Vedete, abbiamo visto uomini autoesaltati come quello di Uzzia, che cercò di prendere il posto di un ufficio unto. L'ufficio di un uomo nella Chiesa è unto, non nominato, è unto. La Chiesa, il pastore, l'evangelista, il profeta, l'apostolo devono essere l'ufficio unto di Dio, non eletto dagli uomini. Una volta gli uomini cercarono di eleggere quell'ufficio, tirarono a sorte per questo. Il povero Mattia non fece mai niente, ma Dio scelse Paolo e lui compì qualcosa perché era unto. E abbiamo visto che questi incaricati cercano di dire, questo è il santo vescovo tal dei tali, questo è l'uomo di stato tal dei tali, questo è l'uomo tal dei tali. Ciò non arriva mai a niente. Ma quando Dio entra e assume il comando, allora vediamo l'unzione dello Spirito Santo rivendicare la parola di Dio. Ora, gli effetti della visione sul profeta. Che cosa fecero a quest'uomo che era nato profeta? Ricordate, egli scrisse tutta la Bibbia. Ci sono 66 libri di Isaia e 66 libri della Bibbia. Comincia come in Genesi, al centro del libro venne il Nuovo Testamento, Giovanni Battista, e finisce nel millennio. Isaia fu un grande profeta, uno dei più grandi profeti che abbiamo mai avuto, e lui era nato per esserlo. Ma quando si trovò nella presenza di Dio, che fece fare al profeta? Il profeta disse: «Ahi, lasso me, perché io sono un uomo immondo di labbra». Entrare nella presenza di Dio e vedere un vaso di Dio veramente unto fece confessare al profeta di essere un peccatore. Essa dovrebbe renderci così. Essa dovrebbe, la presenza di Dio unta. Quando lui vide quello che gridava e gli stipiti che tremavano e questi angeli andare avanti e indietro provando di essere al cospetto di Dio, ed erano i servitori di Dio unti e gridavano, lui era un peccatore. Allora che accadde quando lui fu pronto? Ora ascoltate in chiusura, fu pronto a confessare di essere un peccatore. Ahi, lasso me, perché io sono uomo immondo di labbra e abito in mezzo a un popolo immondo di labbra. Ahi, lasso me. Allora l'angelo prese la molla e raccolse un carbone dall'altare, lo tenne nelle mani e venne, lo nettò con esso. Allora avvenne la purificazione dopo la sua confessione. Ora, se un profeta, chiamato, confermato di essere un profeta di Dio, nella presenza di Dio, vedendo la sua piccolezza, fu pronto a confessare di essere un peccatore, che dovremmo fare voi e io? Ma sapete che facciamo? Giriamo la testa e ce ne andiamo e ridiamo. Ecco dove ci troviamo finché non arriva la purificazione. Guardate, Isaia, voglio che notiate qualcos'altro. Dio non usò libri e teologia, termini teologici, per purificare il suo servitore. Usò il fuoco. Non usò mai i credi per purificare il suo servitore. Prese il fuoco dall'altare. E se mai Dio oggi purificasse un uomo, deve essere il fuoco dello Spirito Santo che purifica un uomo. Non leggere un libro, fare questo o qualche altro libro del tal dei tali. L'altro giorno qui in California un certo ministro importante disse di avere il libro dell'anno. Io non sono d'accordo con lui. Il libro dell'anno è la Bibbia, lo è sempre stato. Il libro dell'anno è sempre il libro di Dio. E Dio usò il fuoco per purificare il suo servitore. Poi seguì, dopo che lui confessò umilmente di sbagliare, e in quel momento venne la purificazione, e dopo la purificazione poi venne l'incarico. Vedete, ecco qual è il problema. Alcuni di noi cercano di ricevere l'incarico prima di essere purificati. Capite? Diremo, beh, seguirò questo. Dobbiamo seguire Dio. Quegli angeli facevano una cosa, vivevano nella presenza di Dio. Umili, riverenti e in azione al cospetto di Dio. Poi il seguito, l'incarico. Dopo la confessione, la purificazione, fu allora che l'Isaia purificato gridò, eccomi. Mandami! Oh, fratello, sorella, se ci fosse mai un tempo in cui gli Isaia dovrebbero scendere alla casa di Dio per la purificazione, se ci fosse mai un momento in cui il membro di chiesa dovrebbe davvero venire e confessare i propri peccati, se ci fosse mai un tempo per i ricaduti nel peccato. Pensate soltanto, nella notte in cui Sodoma bruciò, chissà quante persone si allontanarono dal messaggio di quegli angeli? Chissà quante persone non furono abbastanza preoccupate di sentire la loro voce e perirono quella stessa notte e non saranno più, solo la loro punizione nell'inferno. Come avvenne ai giorni di Noè, quante persone risero di lui e lo presero in giro e vennero lassù solo per sentire i suoi dire: saliremo ancora a sentire il vecchio svitato che risponde male, solo per divertirci un poco. Si alzavano, se ne andavano, non volevano nemmeno sentirlo predicare ogni genere di cose e perirono nei giudizi che lui stava predicando. Amos, quel piccolo predicatore, sapeva dal nulla, un profeta, l'unzione, salì e guardò verso Samaria. A quel tempo la sua testa pelata brillava, la sua vecchia barba grigia. Quando si presentò oltre la collina, guardò in basso, quei suoi santi occhi si strinsero quando guardò su quella città. Non come i turisti che venivano da tutto il mondo, perché i sacerdoti, tutti loro, avevano peccato e falsi profeti dicevano loro che andava tutto bene. Egli andò laggiù senza nessuna collaborazione per il suo risveglio. Andò laggiù senza niente e gridò e disse: lo stesso Dio che voi sostenete di servire vi distruggerà. Ed io dico: così dice il Signore, il Dio che l'America sostiene di servire la distruggerà. Prendetelo come volete. Ciò che ci occorre è scendere all'altare, Isaia. Ed io disse: chi andrà per me? Isaia disse: eccomi, mandami. Penso a quel cantico, quando il carbon di fuoco toccò il profeta, lo rese il più puro possibile. Quando la voce di Dio disse: chi andrà per noi? Allora lui rispose: maestro, eccomi, mandami. Prima dovette umiliarsi ed essere purificato e prepararsi, come abbiamo visto, il servitore è preparato. Guardate Uzzia com'era preparato, ma fallì. Non mettete, voi dite: beh, ora so che il dottor tal de tale è un brav'uomo, conosco il fratello tal de tali, forse lo sono, ma non guardate a quello. Guardate quassù, vedete, qui è la via. Dio ha una via per preparare. Come lo fece? Il giorno di Pentecoste, Pietro disse loro cosa fare. Scrisse una prescrizione per loro ed è sempre rimasta la stessa. Non alteratela. Ucciderete il vostro paziente. Dissero: cosa possiamo fare per essere salvati? Disse: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché a voi è fatta la promessa e ai vostri figliuoli e a coloro che verranno per molto tempo appresso, a quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Ciò è proprio qui stasera. Se Dio sta chiamando ancora, quella è la prescrizione. Potete ancora ricevere lo stesso Spirito Santo che ricevettero là. Proprio stasera potete ricevere la stessa cosa. Seguite fino in fondo. Ecco ciò che fate. Sì, allora potete dire: quando il carbon di fuoco toccò il profeta, lo rese il più puro possibile. Quando la voce di Dio disse: chi andrà per noi? Allora lui rispose: maestro, ecco, mandami. Cantiamolo. Parla, mio Signore. Parla, mio Signore. Parla, e io sarò pronto a risponderti. Parla, mio Signore. Parla, mio Signore, parla e io risponderò. Signore, mandami. Ascolta qui, fratello. Milioni stanno ora morendo nel peccato e vergogna. Oh, ascolta il loro triste, amaro grido. Affrettati, fratello, affrettati il loro aiuto. Rispondi ora prontamente: maestro, eccomi. Oh, parla, mio Signore. Parla, mio Signore. Parla, e io sarò pronto a risponderti. Oh, parla, mio Signore. Parla, mio Signore. Parla, e io risponderò. Signore, manda me. Chiniamo i capi. Lo rese il più puro possibile. Quando la voce di Dio disse: chi andrà per noi? Allora lui rispose: maestro, ecco, manda me. Volete essere umili e purificati? Parla, mio Signore. Parla, mio Signore. Parla e io sarò pronto a risponderti. Parla, mio Signore. Parla, mio Signore. Parla e io risponderò. Signore, manda me. Ora, mentre stanno suonando, stasera c'è un Isaia qui dentro, o 100, che vogliono andare. Vogliono la purificazione di Dio nella propria vita. Voi che non conoscete Cristo come vostro Salvatore, ora siete invitati all'altare. Se Egli sta parlando al vostro cuore, io non sono molto per il persuadere. Penso che lo Spirito Santo stesso operi il convincimento. Ma se voi siete qui e siete senza Cristo, ora ricordate, voi risponderete nel giorno del giudizio per quello che fate con questo stasera, capite? Ora, se volete venire, sono qui per pregare con voi. Nel nome di Cristo vi offro l'opportunità di venire, cercare Dio e con piacere potreste trovarlo. Giovani, vecchi, di mezza età, membri di chiesa, chiunque siate, se il fuoco di Dio attraverso lo Spirito Santo non vi ha purificati nel cuore, al punto che credete a ogni parola di questa Bibbia e Cristo è una testimonianza vivente del vostro nel vostro cuore che Egli è resuscitato dai morti, allora vi invito all'altare. Venite qui e preghiamo con voi. Credendo tutti voi, quindi, sulla vostra stessa azione di essere salvati. Allora, c'è qui dentro uno ricaduto nel peccato che vorrebbe venire? Vi chiedo, come servitore di Cristo, se verrete qua giù e lascerete che noi preghiamo con voi. Non dico che Egli vi porterà indietro, credo che lo farà. Ora, non volete venire a provarci? Se Egli vi sta parlando, venite. Quelli senza il battesimo dello Spirito Santo, presumo che qui non ci sia alcuno che non lo abbia, che non sia ricaduto nel peccato. Tutti, allora, devono aver pregato. Cristiani e pregato. E allora, se avete pregato e non avete il battesimo e vorreste che Dio ve lo dia, allora adesso è la vostra opportunità. C'è un uomo qui presente che non lo ha. Benedetto il suo umile cuore. Confido che sia un altro Isaia. Allora, ora alzate i capi. C'è un uomo chinato qui all'altare. Uno che confido sia un Isaia. Ora, egli è qui. Credete che egli è qui? Ora vi dirò cosa avete fatto. Avete fatto la cosa più orribile che abbiate mai fatto. Dovrebbero esserci 200 o 300 persone qui all'altare. Lasciate che vi mostri nel nome del Signore che ho ragione in quello che dico. Guardate, alcune di voi persone qui dentro, pregate. Qui c'è una signora seduta con una giacca bianca, una giacchetta bianca, che mi sta proprio guardando. Io non posso. Lei è una cristiana, ma sta pregando per un'infermità. Ha l'artrite. Credi che Dio possa sanarti, guarirti? Allora puoi averlo. L'uomo accanto, seduto lì accanto a te, ha qualcosa che non va alle orecchie. Credi che Dio possa guarire il tuo problema alle orecchie, Signore, e sanarti? Sì. Alza la mano se credi. Ora, per piacere, siate riverenti solo un momento. L'uomo proprio accanto a lui soffre di un problema al cuore. Credi che Dio possa guarirti, Signore, con il problema al cuore? Non ti conosco. Mi sei estraneo. È vero? Sei un estraneo. Beh, ascolta. Se Dio mi dicesse chi sei, ti aiuterebbe? Puoi sentirmi bene? Il tuo nome è signor Blackwood. Credi che egli possa dirmi da dove vieni? Vieni da Riverbank, California. Se è giusto, alzati in piedi. Non l'ho mai visto in vita mia. Va bene? Dio ti benedica, Signore. La tua fede ti ha sanato. Quella signora seduta proprio lì accanto a te ha un disturbo nervoso. Vuoi essere guarita dal tuo nervosismo? Alza la mano se lo vuoi. Metti la mano su di lei, Signore, affinché sia guarita. Ora, la signora seduta accanto a te con il vestito rosso ha il diabete glicemico. Anche lei vuole che si preghi per lei. Capite? Vuole che si preghi per lei. Abbi fede. Qui è seduta una signora, qui, molto in fondo. È pronta per un'operazione. Se lei può solo... Oh, Dio! Ha un abbassamento dell'utero. Il suo nome è signorina Maxwell. Credi. Alzati. Accetta la tua guarigione, signora. Non hai un biglietto di preghiera, vero? Non hai un biglietto di preghiera? Va bene? Non ne hai bisogno. Alza la mano se è giusto. Non ti conosco. Se è vero, muovi la mano. Siamo estranei l'uno all'altra. Muovi la mano così. Cosa ha toccato? Lei non ha mai toccato me. Signor Stovart, anche tu vorresti essere guarito. Nervosismo. E credi che Dio ti sanerà? Ti sono estraneo. Ma ecco chi sei e soffri di nervosismo. Riesci a reggerti a stento. Alzati in piedi e accetta la tua guarigione. Nel nome di Gesù Cristo. Ecco, una signora seduta lì in fondo, dietro di te. Anche lei ha nervosismo. Ha qualcosa che non va nei muscoli del corpo. Li perderà e... Signora Newell? Alzati, se quello è il tuo nome, ed è chi sei tu. Credi. Credete? Certo, ecco una signora seduta proprio qui. Ha un problema di cuore, alta pressione sanguigna. Lo credi, vero sorella? Alzati, se è giusto. La signora seduta lì accanto a te ha qualcosa al seno. Se è giusto, alzati. Dico la signora accanto a lei ha noduli sul volto come piccoli tumori. Se lei vuole che guariscano, le dico di alzarsi e accettarlo. Ora c'è un gruppo di voi qui presente che dovrebbe essere a questo altare cercando lo Spirito Santo. E così dice il Signore. Capite cosa intendo dire? Ancora una volta farò questa chiamata. È la rivendicazione che vi sto dicendo la verità. Dio sta parlando alle persone qui presenti e voi siete un po' in dubbio. Sarete abbastanza onesti da sollevare la mano, dire sì, fratello Branham, sono sempre stato un po' tentennante. Voglio di più di Dio. So che c'è qualcosa che mi manca qui e che avrei dovuto avere quando mi fu professato il battesimo dello Spirito Santo. Alzate la mano. Volete farlo? Siate davvero onesti con voi stessi. Lo Spirito Santo non sbaglia mai. Allora perché non venite su e mettete a posto quel dubbio? Venite! Io sarò pronto. Parla, mio Signore. Parla, mio Signore. Ecco, parla e io sarò pronto a risponderti. Vedete, non vi sto dicendo niente di sbagliato, amici. È lo Spirito Santo che chiama. Ce ne sono centinaia qui presenti. Se avete creduto che sono un profeta, ora ricordate, vi dico nel nome del Signore, voi siete stati sedotti. Venite su! Il carbon di fuoco toccò il profeta, lo rese il più puro possibile. Quando la voce di Dio disse: chi andrà per noi? Allora lui rispose: maestro, ecco, manda me. Non volete dire la stessa cosa? Allora alzatevi, sollevate le mani. Parla, mio Signore. Oh, parla, mio Signore. Parla e io sarò pronto a risponderti. Parla, mio Signore. Che sta facendo lui? Allora rispondetegli se sta parlando. Se c'è un piccolo dubbio da qualche parte, ora non siete sicuri di questo, non correte il rischio. Signore, manda me. Oh, parla, mio Signore. Egli sta parlando. Continuate a venire. Mio Signore, parla, io sarò pronto. Ora, gente, io non sono incline al fanatismo, non sono incline a dire cose sbagliate. Mi sento guidato quando dico ciò che dico. Mio Signore, parla e io risponderò. Voi dite: che diranno le persone di ciò? Si tratta di cosa Dio dirà di ciò. È questo. Manda me, parla, mio Signore. Proprio così. Parla, io sarò pronto a risponderti. Mio Signore. Oh, parla, mio Signore. Parla e io risponderò. Signore, manda me. Milioni stanno ora morendo nel peccato e nella vergogna. Oh, ascolta il loro triste, amaro grido. Affrettati, fratello, affrettati il loro aiuto. Oh, rispondi prontamente. Maestro, ecco, manda me. Oh, parla, mio. Ora, ogni persona qui presente, vogliamo anche prepararci per un grande servizio di guarigione di domani. E voglio che ognuno di voi, ministri, vi avviciniate a queste persone che stanno cercando lo Spirito Santo. Non fermatevi solo 5 minuti. Rimanete lì finché, per quanto tempo? Finché viene lo Spirito Santo. Mio Signore. Oh, parla io. Ora, l'uditorio, metta ora la mano su qualcun altro. Imponetevi proprio le mani uno con l'altro su qualcuno, voi che pregherete, che rappresentate queste persone quassù. Mio Signore. Ora, i corridoi sono stipati, l'altare è stipato. Ci sono circa 150-200 persone. Mio Signore, parla io di... Ora cominciate a pregare. Signore, manda me. Parla, mio Signore. Signore, manda me. Guarisci questi, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Signore, concedilo. Oh Dio, concedi le preghiere di questi. Non scappate, rimanete lì finché accade. Rimanete finché sentite il grido di Dio. Rimanete finché i cherubini vi scuotono. Lo Spirito Santo ha preso il carbone di fuoco dall'altare di Dio, mettendolo sulle vostre labbra.
Parla, mio Signore.